vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via.
Benvenuti tra i rifiuti, puntata 35-1 che fa 34. Accelerata finale per lo stadio, un progetto da ben 109 milioni di euro. Domani il voto, però domani è già stato perché questo è di martedì 10 dicembre, il Corriere di Verona. E il tutto deciso in una inedita seduta che dovrebbe essere per metà segreta, però ne parla il giornale, quindi né inedita né per metà segreta.
Dice proprio segreta.
Sì, dice proprio segreta. Tra parentesi, quando si parlerà di soldi, cioè mezza segreta quando si parlerà di soldi. Poi quando si parla di soldi mandano via tutti e per metà pubblica. Vabbè, e alla domanda sul perché si debba fare un nuovo stadio, parliamo del Bentegodi a Verona, dicono
del nuovo Bentegodi,
del nuovo Bentegodi, e dicono che è una struttura che non sta più in piedi, non sta bene con le situazioni antisismica, l'unica soluzione è buttarla giù. E allora è entrato in gioco questo signore messicano che ha portato questo progetto del nuovo stadio, in cui l'Hellas, dicono, però non è ancora coinvolto al 100%, ne stanno ancora discutendo, e parlano del fatto che Verona è una delle poche città in Europa che non riesce a portare i turisti allo stadio, e dice proprio che se non andassi in tribuna autorità, cioè se non andassi in tribuna autorità non vi porterei neanche mia figlia allo stadio. Così. Vabbè, poi continua che sperano che anche il Chievo avrà buon senso nel nel parlare, nel decidere su questo nuovo stadio, perché vogliono farlo. E lo stadio prevede appunto un investimento di, dicono, 109.421.627 euro. Anche quei 7 euro lì, ma ultimi, gli servono.
Alla fine sono io a fare i lavori. E gli dicono, so, oh cazzo, dobbiamo mettere un po' di lo scotch qua, vanno a comprare lo scotch al tabacchino.
Sono 7 euro di caffè magari al bar.
È un po' pochi secondo me ci mettono un po' di più. E 12 milioni di IVA. Vabbè, e poi raccontano, qua io non l'ho ancora capito, ma parlano degli investimenti con cui recupereranno, ammortizzeranno questo nuovo stadio. A parte i nuovi posti premium che costeranno 1.900 euro a stagione, e per la stagione, quindi sarà un millino per andarsi a vedere la partita, vabbè, quindi, e poi parla di guadagni dell'hotel da 204 stanze, e io non ho ancora capito se, secondo me è dentro, lo vogliono costruire dentro, perché parlano di un progetto gigantesco, e secondo me lo fanno dentro, oppure fuori, comunque questi 204 stanze, alle quali si aggiungeranno i concerti giganteschi che faranno, e gli affitti dei negozi e degli uffici, anche questo secondo me parlano dell'interno dello stadio. E
negozi e uffici nello stadio, magari fra un po' anche il prossimo progetto prevede allargamento, inizia a mettere anche le case del quartiere.
Ma esatto, per conto una digeo, magari fanno una digeo gigante con un buco in mezzo dove giocano a calcio, sembra un po' questa la situazione. E niente, queste sono le ultime sul Bentegodi.
Comunque, parlando di grandi ADJ, grandi costruzioni, sembrerebbe pronto i cantieri, la partenza dei cantieri per l'ADJ Docks. Tra 2 anni un maxi centro sportivo, che si candida ad essere il più grande di Europa addirittura, sembrerebbe. Poi in realtà si va a leggere che non sono ancora arrivati effettivamente i permessi, anche se sembra essere lì. Però sono già andati a fare sopralluogo con i vari responsabili e anche Sboarina, c'è la foto di Sboarina col caschetto da lavoratore, sul giubbotto catena infrangente, dietro di lui una ruspa.
Sembrano i gilet jaune, ma non sono i gilet jaune.
E comunque vabbè, questo campo sportivo sarebbe veramente gigantesco, oltre 40 discipline, dal basket al volley, all'hockey su ghiaccio, pallamano, calcio a 5, scherma, pattinaggio a rotelle, ma anche ginnastica ritmica, nuoto, piscina, arti marziali, tiro con l'arco, tennis, fitness, acqua gym. Ma non solo sport, perché ovviamente parcheggi, ci sarà parcheggio, anche un parcheggio sotterraneo sotto 2 piani. E attorno sarà pista ciclabile, sarà collegato da Borgo Venezia, San Michele, Giaro il Grande, quindi strade. E sarà accessibile a tutti, dicono. Ci chiediamo anche a che prezzo. Ci saranno dei prezzi agevolati per i residenti nel quartiere del Porto San Pancrazio, perché questo progetto sarebbe fatto negli ex magazzini della stazione di Porto San Pancrazio, che tra l'altro è uno dei pochi quartieri ancora, diciamo, non troppo di passaggio, dove con dietro ancora campi, quindi questa opera probabilmente andrebbe a rovinare tutto. E niente, insomma, solita storia. Poi quello che dice Boarina, forse, se andiamo a vedere, diceva che potrebbe essere comunque un'occasione anche appunto per riqualificare il quartiere di Porto San Pancrazio e non solo, quindi.
Perché riqualificare fa sempre bene, soprattutto a chi ci investe.
In provincia ci spostiamo a Pescantina, dove è stato chiuso per precauzione uno dei pozzi idrici vicino alla discarica di Caffi di Sine. Sono necessari dei filtri e la causa di questa contaminazione delle acque è proprio il percolato cola dalla discarica vicina, che è quella di Caffi di Sine. Il tutto per mala gestione appunto di questa discarica, che ha causato contaminazione delle acque, con appunto conseguente chiusura di una delle 4 falde acquifere da cui cioè necessaria la Pescantina praticamente. Acque Veronesi cosa dice, cosa pensa di fare? Intanto dice che si vanta e dice che la presenza degli PFAS è significativamente più bassa di quella che si registrano nel Vicentino, quindi noi siamo meglio degli altri, siamo meno contaminati degli altri, e criticano i limiti previsti dalla regione, che sono molto restrittivi, dicono, forse troppo per il loro portafoglio, per la loro gestione, insomma. Già previsto un nuovo impianto a Bussolengo per sopperire a questo già contaminato, quindi altri un sacco di soldi buttati in questa costruzione di un nuovo impianto che si spera non venga contaminato da altre discariche. E previsti centinaia di migliaia di euro per la sanificazione di questo impianto, che al momento è stato chiuso per un'ora al giorno. Entro il 2020 si prevede la chiusura totale. Il tutto appunto per colpa di cosa? Per colpa della discarica di Caffilissine, già problema da anni. La Pescantina aveva sollevato un sacco di polemiche, per il quale sono stati previsti 65 milioni di euro per la sanificazione anche di questa cava. Insomma, un sacco di soldi per limitare dei danni che magari erano si potevano benissimo evitare, insomma.
Oggi, 12 dicembre del 2019, ricorre il 50esimo anniversario della strage di Piazza Fontana. E su questo episodio, come su altri episodi un po' del che ci vengono, diciamo, dal passato poi anche molto recente, se guardiamo un po' le cose un po' da distante, perché 50 anni non sono neanche così tanti. E i giornali ovviamente ci danno delle versioni, comunque degli articoli, che sono spesso insufficienti e che danno delle visioni abbastanza di parte o comunque volutamente imparziali. In questo caso appunto abbiamo un articolo, una catena di persone e musica per ricordare Pinelli, Milano iniziativa per l'anarchico 50 anni dalla sua morte, una targa davanti alla sua casa. È un articolo del Corriere che da una parte insomma dà notizia di questa iniziativa voluta dai familiari di Pinelli, che hanno fatto appunto una giornata di musica in ricordo del loro parente appunto di Pinelli nel cinquantenario, e invece un'iniziativa ufficiale del comune di Milano che ha scoperto una targa dedicata proprio a Pinelli, in cui appunto si viene ricordato il ferroviere anarchico partigiano riconosciuto come 18ª vittima innocente della strage di Piazza Fontana. E diciamo che questo articolo però è curioso come in tutto l'articolo si riesca a menzionare un paio di volte il fatto che come è morto Pinelli, cioè è cascato, precipitato da una finestra della questura di Milano, ma non viene mai minimamente accennato nemmeno all'ipotesi che qualcuno l'abbia spinto da questa finestra, che in realtà è quello che al momento della sua morte fu chiaro un po' a chiunque. E sulla stessa dinamica di Piazza Fontana in realtà non vengono spese molte parole, non si parla di quello che a livello processuale è ovviamente una cosa, ovviamente, che è stata una cosa comunque non molto certa, messa in discussione più volte, ma che anche lì all'epoca fu chiaro un po' a tutti il fatto che ci fosse una mano della destra neofascista e anche di quelli che sono i servizi segreti, o comunque una strategia che anni dopo fu definita strategia della tensione. E comunque viene anche comunque questo ricordo di Pinelli, che viene fatto dal giornale, è totalmente appunto estrapolato dal contesto, nel senso che viene menzionato appunto come marito, come padre, ma viene minimizzato, non viene menzionato assolutamente quella che fu la sua militanza invece anarchica, perché appunto Pinelli all'epoca era attivo nei gruppi di Milano, era attivo nella solidarietà internazionalista all'appoggio alla lotta armata in Spagna, questo è un fatto che viene spesso sottaciuto, e lo stesso Valpreda, l'altro arrestato con l'infamante accusa appunto di essere responsabile della strage di Piazza Fontana, perché ricordiamo questo è quello che avvenne, due anarchici vennero arrestati con l'accusa di essere loro gli stragisti, e poi uno di questi appunto fatalmente cadde dalla finestra della questura di Milano, e l'altro però Valpreda si fece comunque un periodo in carcere con questa accusa qua di essere lui responsabile della strage, con una campagna di mostrificazione, comunque di costruzione di un nemico pubblico che ci ricorda, anche se in modo diverso, quello che più recentemente abbiamo visto per esempio anche sull'Arena di Verona, riferimento a recente arresto in provincia di Verona, o con altre campagne anti-anarchiche in giro per l'Italia, perché appunto cambiano le cose, ma alcune cose sembrano cambiare mai. E un altro articolo invece che ci parla del passato, ma parlandoci del passato ci parla un po' anche del presente, è questo sorta di sobrio, diciamo, necrologio un po' del PM, dell'ex PM Sossi, che è un magistrato rapito dalle Brigate Rosse nel 74, che all'epoca appunto venne rapito perché già il giornale appunto qua lo afferma, appunto era militante del FUAN, appunto ritenuto vicino all'estrema destra. E la notizia che ci dà, diciamo, interessante appunto nel elaborare un po' le cose, appunto che recentemente, nel 2009, è stato candidato alle europee per Forza Nuova, quindi appunto queste impressioni che all'epoca qualcuno aveva della sua contiguità con l'estrema destra non erano così delle impressioni.
Il potere comincia a tremare, la giustizia sarà giudicata. Calabresi con guida il fascista, si ricordi che gli anni son lunghi, prima o poi qualche cosa succede che il Pinelli farà ricordare. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva.
Sono io l'angelo di Milano. E Gian Giacomo Schiavi, intervista, diciamo, ci dona finalmente l'identità di questo angelo sconosciuto che vagava per Milano. E niente, Roberto Bagnato, ex dirigente di banca, una carriera di successo, ci dice Gian Giacomo Schiavi, che fa parte della fondazione Condividere, che non ci dice bene cosa faccia, però dice: pratica a Milano da più di 10 anni la dignità della restituzione. Attenzione,
che restituzione bello,
non
bello.
Si sa bene.
Che dice, okay, cioè, restituisco qualcosa che ho tolto in genere. No?
Preso il senso sia la banca, fermo schema, diamo qualcuno. Però diciamo così, Roberto Bagnato, appunto questo angelo finalmente svelato, tentando di spiegare il valore del bene, come si diventa benefattori, a dare aiuti concreti alle persone, adesso si confonde e diciamo ci svela invece qual è il segreto di essere un ex di un dirigente di banca, ovvero ricevo più di quanto dono. E
saldo in attivo.
Si è sbagliato forse.
Si è sbagliato. Non è sbagliato.
L'avevo prima, si era preparata, ma.
E niente, vabbè, dice che fa tanta aiuta tante persone in difficoltà.
Tanta grana.
Fa tanto bene, fa tanta grana. Dice, ops, voglio dire, fa tanto bene. Diciamo che fa bene, il senso è quello. E gli chiede Gian Giacomo Schiavi, in lei che cosa è scattato, dottor Bagnato? Gli dice, ho pensato a questo, non puoi condividere con la tua agiatezza facendo finta che il resto del mondo non esista. E insomma dice il bilancio di questi anni, penso di aver ricevuto molto più di ciò che ho dato, e lo conferma appunto con insomma, allora, dice Gian Giacomo Schiavi in intervista attore, ha ridotto le risorse destinate alla sua famiglia, ho spiegato ai miei figli, dice, che chi sta in alto deve guardare in basso.
Una bella morale, una bella lezione di vita. Allora,
per non inciampare, insomma, ci immaginiamo i figli del dirigente di banca che vanno a vendere la frutta fuori dai supermercati nel bancarello.
Bambini, dovete guardare tutti dall'alto al basso.
Ha già ridotto le risorse destinate alla sua famiglia, quindi sarà stato insomma un
martire. Quest'anno non si va più in Costa Smeralda, andiamo alle Seychelles.
Esatto, così usiamo i buoni sconto, così, va bene. Dice, d'altronde, dice l'intervistatore, lo dice anche Papa Francesco, se lo dice, ho capito. Va bene, niente, quindi.
Che Papa Francesco l'ha ricevuto comunque l'angelo di Milano.
Sì, esatto, sì, perché ha ricevuto in udienza privata, perché appunto lui non voleva svelare tanto questa sua identità.
Ma chi, il Papa?
No. Il Papa, sì, cioè per quello usa un nome falso. No, questo Roberto Bagnato, l'angelo, voleva stare un po' tutto in incognita, no?
Ce l'ha fatta.
La notte lasciava i ventini.
Tant'è così, che c'è anche la foto sul giornale.
Esatto. E vabbè, niente, quindi ecco svelato il segreto di essere, di fare bene.
Cioè, per dare i soldi bisogna averne tanti, questo è il vero segreto.
I'm not afraid.
arriva Mister Dinamite per fare esplodere le ceppaie dei boschi di Vaia. E cosa sta succedendo nel Trevigiano? Le ceppaie sono il testamento che Vaia ha lasciato sulle pendici dei monti, perché dopo che c'è stata tutta l'alluvione ha tirato giù tutti gli alberi e quindi sono rimasti da tutti morti degli alberi, le ceppaie, e quindi disturbano, deturpano la bella vista di questi paesaggi da cartolina che ci sono e non ci sono più adesso. Quindi considerando che la natura, lo dicono anche loro, è in grado di rigenerare tutto, ci impiega però 35-40 anni, non va bene, perché le cartoline servono ora. Quindi cos'è successo? Hanno chiamato Mister Dinamite. Chi è Mister Dinamite? È Danilo Coppe.
È uno che fa le feste da paura.
Sì, 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 sì. Bombe, bombe. Vabbè, e Mister Dinamite, Danilo Coppe, esplosivista parmense originario di Segusino, noto a livello nazionale comunque per l'abbattimento controllato del Ponte Morandi di Genova, quello che ne era rimasto. E hanno contattato lui, che ha cominciato questi test, ha portato il progetto e anche la partita economica, la parte economica di questo progetto, che non è piccola. Infatti ammonta a 500 milioni di euro per gli interventi decisi, e in ballo ci sono 1800 cantieri da aprire, altri 72 milioni per le opere di difesa idrogeologica e paravalanghe, perché chiaramente quando tireranno su tutti i morti dei tronchi dovranno anche mettere le paravalanghe per evitare che venga giù tutto. E 24 cantieri. Chiamato come? Questo ci ricorda un articolo sui nomi delle operazioni della polizia di una puntata molto tempo fa. Chiamato Progetto Dinamite, che ti mette fiducia, ti mette sicurezza. Dice, beh, aspetta che...
Come lo chiamiamo questo?
Sì,
aspetta.
Come chiamiamo progetto per comunque rimettere a posto i boschi, gli alberi? Progetto Dinamite, facciamo saltare tutti... Cioè, vabbè, ci fidiamo.
C'è qualcuno nella stanza dei bottoni che ha perso un po' la testa.
Comunque qua c'è il prezzo al dettaglio, perché per abbattere l'esplosione di una ceppaia oscilla tra i 50 e gli 80 euro. Ti fanno il prezzo al dettaglio, non so se ti servisse che chiami Danilo Coppe.
Ma e durante le festività, tipo Capodanno, costa uguale?
No, aspettano la primavera, stanno facendo dei test adesso. Poi non so, forse si sono accorti che c'è un sacco di neve, che forse metterci lì così adesso non è molto meglio. Allora dicono a primavera cominciano i lavori. Ma lo faranno nel rispetto della fauna e della flora del posto. Infatti si limiteranno a un'esplosione ogni ora. Ogni ora, così gli animali stanno tranquilli. Ogni ora, bam! Una bomba, però... E poi sono anche delle esplosioni tranquille. Sono delle esplosioni tranquille perché la nitroglicerina contenuta comunque produce idrogeno. Che fa bene, dicono loro, che fa bene. E il piombo contenuto,
cioè dicono che può essere assimilata dalle piante fondamentalmente.
Sì, dicono, bravo, se la cavano. Ma... E poi dicono, beh, ma tanto il piombo che c'è dentro è, pensate un po', no, cosa dice? Un trentesimo, un terzo o un trentesimo? Un decimo. Un decimo.
Sarà mai un decimo di piombo?
Rispetto, non so, a... Dice i proiettili delle cartucce dei cacciatori che vanno a sparare nei boschi. Vabbè, prova un po' a parare così la situazione. Comunque non sono stati ancora fatti togliere per motivi di sicurezza gli alberi e quindi li facciamo esplodere, che nel dubbio il danno più grosso lo facciamo noi. Ecco, così era un po'.
E vorremmo tutti far esplodere anche Cattelan con le sue banane che ci ha un po' rotti i coglioni. Si è inventato di scocciare ad un muro una banana e vende ad una mostra d'arte a Miami, preso il valore di $120,000. E mi dico io, il mercato dell'arte, dove che cazzo serve, che cos'è, perché queste cose.
Il bello è che glieli hanno offerti anche, cioè lui non è che ha detto messo, glieli hanno
sì,
offerti,
certo,
no?
Sì, certo, sì, vengono.
Te la compro io, dai.
È arrivato il compratore di Cattelan che ha detto: "Ne ho 120.000 quella per la banana lì appesa".
Esatto, ci sono tre edizioni di questa banana più due prove d'artista. State
andate
forse
a male.
Sono già, anzi ci sono dei musei che fanno la coda per comprarle e
un suggerimento a cui, quindi a chi vuole arrotondare un po', se volete fare esatto. qualche soldo per le feste,
compratevi
andate a vendere
banana.
Qualche banana, qualche museo d'arte.
Accompagnata, se non ti chiami cartellana, dice, sì, cioè, non la puoi vendere.
Ce la fai.
Accompagnata da debite istruzioni ad uso del collezionista. Il frutto si può rimpiazzare ogni 10 giorni. Quindi sì, puoi essere anche tu un piccolo cartellano, capito?
Perché non viene lui a cambiartela, capito? Tu la compri e poi te la cambi.
L'importante è l'idea.
È un'arte do it yourself, guarda.
È successo poi qualche giorno dopo, un altro artista, David Datuna, ha sbucciato e mangiato la banana che costituiva l'opera.
E comunque è un po' surreale comunque questa lettura di questo articolo, perché veramente dici cosa stiamo parlando.
Sì, cioè. Veramente. Non, se possiamo dire qualcosa, dico il tipo non è stato denunciato, quello che ha mangiato la banana, perché comunque arte sacra e boh, non
perché
so.
Perché era un'opera d'arte, se faceva il fruttivendolo di sotto che aveva fame,
costava 100.000 euro, comunque forse boh.
Ma perché hanno detto tra due giorni la dobbiamo cambiare?
Il museo appunto ha detto ora che la
devo... Ma quella lì la buttate via?
Comunque mi ricorda un po' quella scenetta di Aldo Giovanni e Giacomo con l'istintore nel museo d'arte moderna. Tipo, non so se qualche radioascoltatore era presente, ma mi ricorda.
Beh, anche tre uomini in una gamba, comunque vanno in giro con la gamba del manichino che costa un sacco di soldi e poi gli cade... Anche lì è un'opera. Vabbè.
Sì, c'è l'estintore, leggono l'etichetta e dicono: ah, Meteor, grandissimo artista esatto. contemporaneo.
Dice, ma quella merda
è come Zorzi antincendio.
Lo faceva meglio per 30.000.
E oggi si avvicina anche la notte di Santa Lucia.
È stanotte, bambini!
Santa Lucia, e vabbè, noi la nostra letterina l'abbiamo già scritta e poi ve ne daremo anche atto. In giornale invece l'Arena ci dice postini veri per le lettere a Santa Lucia, dove Santa Lucia non è il quartiere, ma è proprio la santa, la mitica figura che fa sognare i bambini e che porta i regali di chi ha fatto il bravo.
Da Verona a Siracusa.
Esatto. Ponte aereo. Sì. A Legnago, perché è successo a Legnago, sì, che dice il giornale, stavolta i bambini della materna di San Pietro Gesù Bambino, nome lunghissimo, possono stare certi che le richieste arriveranno. Si sono mosse le poste.
Allora,
e forse non sono così certi che arriveranno in tempo. Visto
tra
che
due mesi poste, arriva Santa Lucia.
Forse gli arriva tipo di ritorno ai bambini.
La raccomandata.
Perché una mamma della filiale chiede di poter andare a tirare i desideri dei piccoli assieme a un collega, gli scolari entusiasti della raccolta. E qui ci si spiega un po' tutta la vicenda. Ieri pomeriggio a raccogliere direttamente dalle loro mani le buste chiuse indirizzate alla santa, hanno raggiunto l'istituto addirittura due postini del centro di distribuzione delle poste di Legnago. Per nulla intimoriti, 14 piccoli del nido e 55 della materna hanno consegnato entusiasti la propria lettera. E perché doveva essere intimoriti i bambini dei postini? Boh, non lo so, magari il postino può essere intimorito dal bambino, visto che magari come i cani magari li morde.
Esatto, usava i cani
gamba,
più che altro.
Però, vabbè, insomma, l'Arena dispensa un po' aggettivi benevoli e malevoli a seconda. E poi appunto dice, dei regali e richiesti delle letterine, conclude la coordinatrice della scuola, si occuperanno i genitori con Santa Lucia. E qua meno male che è stato aggiunto quel con Santa Lucia, perché se recuperano i genitori forse
ce la saremmo sentita di dirlo in trasmissione,
esatto,
che se c'era qualche bambino che...
abbiamo qualche bambino che ci ascolta, c'è anche qualche bambino qua
e si sa che
età.
Le collaborazioni così
e niente, infatti vabbè, ricorda che Santa Lucia arriverà puntuale in carne ed ossa con dolcetti e caramelle venerdì 13, comunque, quindi appunto non sostituisce questa tradizione del paese. E vabbè, poi solita menzione al gruppo Alpini della Frazione, che fanno uno spettacolo di Natale per i bambini, sempre insomma i soliti alpini che vengono ricordati per le cose che fanno per i bambini, non per iniziative guerrafondaie. E quindi tutto procede lietamente.
Ma c'è chi odia il Natale.
C'è chi odia il Natale.
È già il secondo capitolo.
Esatto, arriviamo
c'è il Grinch in città.
A un nuovo articolo.
Eh sì, e domenica sera a chiusura luccicava della calda luce natalizia. Ieri mattina all'apertura era sparito. L'albero di Natale piace ai ladri e gliel'hanno rubato. Era stato allestito sull'angolo della strada davanti alla prefettura. È durato un giorno.
Meffa l'autorità!
È durato neanche un giorno, perché uno dice 24 ore. No, non è durato 24 ore, perché ha visto la luce, ha visto l'alba, ma non ha visto l'alba del giorno dopo. Quindi non è durato neanche un giorno. E la cantina di Romeo è in lutto. E non ha perso l'albero di Natale, gliel'hanno rubato. Ignoti, proveranno a risalire colpevoli, ma non si sa se ce la fanno.
Che sia lo stesso della slitta di dov'era, Vigasio.
Chissà.
C'è qualcuno che sta rubando il Natale.
A questo aggiungiamo una piccola notizia, così, di aggiornamento sulle indagini dei nostri amici ladri che fanno esplodere i bancomat, ogni tanto bruciano i soldi, ogni tanto ne prendono un po'. E ne hanno fatti 22 di assalti per adesso. E continua la caccia agli artificieri notturni. Pensano che potrebbero essere
gli stessi dell'albero?
Gli stessi no, no,
hanno
no,
messo di fianco quelli della
può suggerire che alla fine se uno può rubare una di Natale per saltare un banco, Mattala.
Se tu sei un odi il Natale sei peggio di loro. Comunque pare che potrebbero essere varie bande, non
perché
solo una, ma
c'è chi ruba i soldi ai ricchi e chi ruba i sogni ai bambini invece.
Mi fermo.
E c'è anche chi prova a truffare dei frati, quelli del Barana in via Colonnello Fincato, ma i frati sono furbi, non si fanno fregare. Lavoro di squadra
perché
o
hanno messo
parola.
Lettore quello per le banconote.
Dicono a Borgo Santa Croce funzionano entrambi, soprattutto quando scatta l'allarme furfanti.
Ehi.
È accaduto ieri mattina. Uno sconosciuto si è recato dai frati del Barana in via Colonnello Fincato e con la scusa di far dire una messa per un proprio caro ha chiesto di pagare con una banconota da 100 euro. Richiesta negata. L'economo uomo scafato non si è fidato e poi, accortosi che il furfante bazzicava nel quartiere, ha allertato i titolari del panificio Tezza. Ero sulla porta del negozio e ho visto avvicinarsi questo signore sui 60 anni, parlava con un accento meridionale, ci tiene a precisarlo. Racconta Claudia Tezza che ha voluto mettere in allerta anche le parrocchie vicine. Quella di San Pio X avvisando la portinaia, poi quella di Santa Croce telefonando a Don Gianluca, che spiega: se uno sconosciuto vuole pagarmi una messa con la banconota di grosso taglio, capisco che dietro c'è una fregatura e la funzione gliela faccio gratuitamente.
Grande Don Gianluca comunque.
Pare la notizia sia arrivata fino in Vaticano, tra l'altro.
Quindi una triste storia che però finisce bene quasi.
Lo aspettano al Vaticano per fargli la commemorazione, sì.
Poi comunque non c'è verificato che sia falsa sta banconota. Cioè si può essere stato un sospetto del prete che ti ho richiesta negata.
Magari a meno che non ci abbia dietro la macchina. La macchina per fare le fatture, no? C'è la macchina per fare le fatture, per contare le banconote, guardare quelle vero o false, per fare
il
matrimonio.
Ma c'è quella divina lui. Quella che funziona è una provvidenza
c'è il tocco.
Divina.
C'è
il signore gli ha dato un dono, riconosce le banconote false.
Non paga l'IVA.
E invece adesso proprio arriviamo alla conclusione di questa puntata un po' febbricitante. E noi appunto abbiamo fatto una letterina di redazione a Santa Lucia chiedendogli quello che più ci piace.
Un articolo di Lorenzetto.
Di Stefano Lorenzetto, vabbè, Santa Lucia.
Arrivato.
E in anticipo rispetto alla notte di Santa Lucia, comunque c'è già arrivato. Perché
e non dove ce lo saremmo aspettati.
Li abbiamo cercati sulla
rete,
ma non c'era.
Le poste ce l'hanno mandato prima, funziona così.
Su un giornale che è una novità, tra l'altro.
Esatto, è una specie di crossover. È una cosa tipo quando i vostri eroi dei fumetti che seguivate due serie diverse vanno tutte nella stessa serie. È una cosa così per noi. Siamo un po' commossi, adesso proveremo un po' a leggerlo.
Perché è il Corriere della Sera.
È il Corriere della Sera, sì, Corriere della
Sera. E non l'Arena.
E non l'Arena, esatto, sì, è in trasferta, diciamo. E segna comunque i gol, perché è un attaccante. L'articolo qual è? La rubrica si chiama Confessioni e già questo ci fa un po' presagire quello che verrà.
Venire la colina in bocca.
La colina in bocca, esatto. Ormai a furia di leggere il giornale siamo diventati un po' come giornalisti, un po' degli avvoltoi, degli sciacalli.
Sì.
E sulle disgrazie che vengono raccontate un po' ci gioiamo. E Giampiero Giron fu l'anestesista del primo trapianto di cuore in Italia. Mi ricordo come si fa, perché smettere la pensione e la morte civile. Allora, questo articolo va spiegato, nel senso che questo è un allegro, un arzillo 84enne che tra un po' compie 85 anni.
85,
sì sì, tra poco. 85, 85, non una cifra qualsiasi, non 58, ma 85. E qual è il problema? È che lui sarebbe pensionabile, ma continua a voler lavorare. E cos'è che fa? Fa l'impiegato di banca come l'Angelo di Milano, fa l'imbianchino, no, fa l'anestesista in sala operatoria, è un mestiere difficilissimo che lui stesso dice è un attimo che ti sbagli e ci scappa il morto. E dice appunto, in media un paio di volte a settimana deve rientrare in sala operatoria per tappare un buco in organico perché il paziente pretende la sua presenza.
Mamma mia, il professor... un 95enne che vuole il giovanotto.
Chi è che vuoi? Chi è che vuoi? Voglio quel vecchio che c'era l'altra volta. Oppure tipo sarà qualcuno che va lì e dice: ma io mi ricordo quel giovane che c'era 50 anni fa quando mi avete operato la prima volta. Non è che lavora ancora? Sì, adesso...
io sono venuto qua nel 63.
E il professor Giampiero Giron dice: il giornale appartiene a una categoria ormai rara, fa l'anestesista. Perché? Perché rara? Perché ci dice appunto lui stesso, dice io ne ho nominati, ne ho diciamo laureati 900, ma poi di questi la maggior parte non va a fare anestesista, perché? Perché è difficile, perché l'errore più banale, questa è proprio la citazione, comporta conseguenze catastrofiche, dalla morte allo stato vegetativo persistente, perciò altri preferiscono diventare odontoiatri, sottrarsi a uno stress incessante insopportabile. E lui appunto dice io invece voglio continuare a fare questo mestiere qua, non capisco, dice, perché dovrei smettere di praticare anestesie. E Lorenzetto, da buon diavolo che mette delle domande un po' birichine, dice per godersi la pensione forse? Lui dice per me non esiste, è la morte civile. E fa tutto un pippone su il fatto che da millenni stimiamo la vita di un individuo attraverso un fenomeno astronomico anziché biologico, i giri che la Terra compie attorno al Sole. Sarebbe come voler misurare un litro di vino con il metro. Io non mi sento gli anni che ho.
Che e chissà quanto beve! E chissà quanto beve!
Prima di operare. Chi ha fiato e testa deve lavorare fino all'ultimo. Insomma, sembra un po' un comunismo di guerra questa cosa, però è quello che pensa questo primario, questo medico. E mi dice, anzi, mi capitò di richiamare all'ordine Elsa, la mia storica segretaria, per una distrazione. Si inalberò. Professor, lui non ha tempo neanche de morir, ma mi godi diritto de vivar. E così chi lavora molto non ha tempo per ammalarsi. Questa insomma è la versione del medico che forse non conosce il discorso di malattia professionale. Questo concetto non gli è arrivato, facendo anestesista, non operando in altro modo, magari non ha conoscenza degli infortuni sul lavoro. Ma vabbè, pazienza. Poi vabbè, gli chiede Beppe Grillo, le vorrebbe togliere il diritto di voto, togliere non a lui in quanto anestesista 85enne, ma in quanto vecchio. Tanto per cominciare lui dice cazzo si può aspettare da un comico. Poi vabbè, soliti come dire deviazioni, digressioni inutili alla Lorenzetto, un po' in cui si parla di fatto che è nata a Padova, ma è cresciuta a Venezia, ha imparato a nuotare gettandosi nel fiume, cose così, nel fiume, nel canale. Propone di fare tornare come la Serenissima quando i magistrati si pagavano le cariche e non percepivano stipendio. Quindi insomma, proprio un anestesista propone un po' di cose, lo fa parlare di tutto, insomma. E poi ritorna invece alla questione un po' più in tema, cioè dice ma non ha paura di sbagliare? No, forse sarò presuntuoso, però mi sento molto sicuro e speriamo che anche chi viene operato si senta altrettanto sicuro con questo medico. E poi dice la domanda, insomma una domanda anche di spessore: perché ha fatto il medico? Uno si aspetterebbe dei discorsi sulla missione, salvare vite, Scaulapio, non so, il padre che gli aveva detto figliolo, un giorno diventerai così come me, robe così. E cioè dice, per obbedienza lo voleva mio padre, fosse dipeso da me avrei preferito dedicarmi alla fisica e all'astronomia. E qua ritorna un po' effettivamente tutto il discorso sull'astronomia fatto all'inizio.
Sì, se l'è legata al dito. Ma
quindi veramente, se neanche lo voleva veramente, cioè va in pensione. Cioè,
esatto,
se neanche
ti dava quello che volevi fare. Non hai voluto fare, ma aspetta il primo momento buono, cioè... e vattene via. Invece no, lui persiste. Addirittura dice ero in prima elementare quando un amico di famiglia, il medico Francesco Carnese, Carneseo, forse. Carnesecchi, mi prese sulle ginocchia e mi sussurrò all'orecchio: piuttosto che fare il mio mestiere, impiccati. Che non sono proprio parole. Non sono delle parole così da dire a un ragazzino, insomma. Poi è l'amico di famiglia, cioè è proprio...
Sì, un piccolo bambino sulle ginocchia di un amico di famiglia che ti sussurra nell'orecchio
e lui
questa
cosa
frase.
Fatto? È andato a fare quel mestiere là. Insomma, lui è proprio persistente, non cambia idea. Poi gli chiede: ma come li addormentava i pazienti? Qui parla un po' di come i metodi che avevano usato un po' una volta, perché comunque sono, penso, 50 anni di professione medica più o meno, comunque, cioè, nel senso, sono tanti. E dice: nei bambini preferivo usare il trilene. Una volta fui mandato in ospedale del Rodigino a coprire un'assenza e io e lo chiesi per un fanciullo di 10 anni con appendicite acuta. Qui abbiamo solo il cloroformio, induco io l'anestesia e lei la mantiene, taglio corto il chirurgo. La suora mi diede di gomito e biascicò sottovoce: e se avesse quanti il genaco pa col cloroformio. Quindi, vabbè, infatti Lorenzetto, con un momento di, diciamo, come dire, di serietà, dice: spero che lei, che fosse solo una battuta macabra. A lei è mai capitato che un paziente non si risvegliasse? E qui il medico svicola totalmente e fa una serie di discorsi sul fatto che non è colpa dell'anestesista se muore uno durante l'operazione. E dice fondamentalmente: 56 anni non ho subito. Ah, quindi 56 anni, ecco, di professione medica. Non ho subito né provvedimenti disciplinari né richieste di risarcimento per imperizia. Che è come dire: ma tu hai mai rubato? Non mi hanno mai. Non sono mai stato condannato. Un po' la domanda è un po' quella, la risposta è un po' quella. E poi, visto che Lorenzetto c'ha sempre questa passione un po' per la storia, per gli aneddoti, dice: ma prima del cloroformio e del trilene, cosa usavano gli anestesisti? L'alcol. Il paziente veniva ubriacato. Si narra che Ambroise Paré, chirurgo d'era di Francia nel 500, li tramottisse a cazzotti, ma io ci credo poco. Ci crediamo poco anche noi, anche se probabilmente funziona per far perdere i sensi un bel cazzotto ogni tanto.
O presentarsi ubriachi all'ospedale.
E poi, vabbè, fa tutto un discorso, una deviazione anche qua, veramente. Cioè, gli articoli di Lorenzetto spaziano da qualsiasi tematica. Ma ha parlato di astronomia. Adesso parliamo di Michael Jackson. Come è morto Michael Jackson? Ce lo dice il medico anestesista.
Chi lo sa?
È stato perché si era iniettato del fentanyl e si è dimenticato di respirare, perché questo farmaco crea questo effetto, ma è assunto in dosi massicce. E poi dà anche un'opinione, già che c'è, su come trattare i tossicomani, perché gli chiede, questo è il termine che usa Lorenzetto, dice: come li salvi i tossicomani simili, riferito a Michael Jackson? E l'anestesista dice: un metodo ci sarebbe, a Singapore si applica agli spacciatori, niente carcere, solo frustate. Vabbè, insomma,
un po' buttata lì. Un chirurgo dalle idee chiare,
esatto,
insomma.
E dice: Panti, sono... deve scusare. Ah, dice: dubito che verrà mai applicato in Italia. E Lorenzetto dice: lo credo bene. Deve scusarmi, sono figlio di un'epoca in cui vigeva il rigore più assoluto. Oggi invece i genitori insultano i docenti e ricorrono al TAR se li bocci i figli. Quindi insomma un po' di qualunquismo.
È un giovane nostalgico, ragazzi.
Non c'è più l'educazione di una volta. Quando i figli venivano detti vai a fare il medico, andavano a fare il medico, come nel suo caso, vabbè. E poi appunto invece passa a parlare di casi di anestesia con ipnosi. Questo è Lorenzetto, che dice appunto di un medico che nell'Ottocento però a Calcutta 300 indiani anestetizzati con l'ipnosi. E cosa abbastanza dubbia, che lo stesso anestesista dice non c'è da fidarsi. E poi dice Lorenzetto, tira fuori questo esperimento di Jean-Martin Charcot, che sperimentò l'ipnosi sulle suore. Se metteva nelle loro mani un sasso rovente non si lamentavano, ma se sollevava la loro tonaca si ridestavano subito. Perciò le chiedo: quale organo controlla la coscienza? Qui siamo alla barzelletta sulle suore, ma è proprio una cosa che tira fuori Lorenzetto. E qui, vabbè, tutto un discorsone.
Ma quante ne sa Lorenzetto?
Quante ne sa? E poi finisce, adesso qua proprio arriviamo proprio a conclusione di questa perla di articolo. Veramente abbiamo letto quasi tutto, ma perché non ci si riesce a frenare? Dice: costa cara un'anestesia? Non direi, se lo dice l'anestesista, cioè da fidarsi. E poi dice appunto: è lo specialista che costa, non la sedazione blanda. Io la facevo a tutti per risparmiare, aggiravo l'ostacolo utilizzando gli specializzanti del quinto anno. Si assumeva un bel rischio, dice Lorenzetto. Calogero Nicolisi, direttore della clinica chirurgica di Palermo, mi diceva: chi esercita il potere ha il dovere di abusarne, altrimenti a che gli serve? Questa morale raggelante, insomma, che apre un po' uno scenario inquietante su questo chirurgo, questo anestesista un po' che, vabbè, non ve l'auguriamo proprio di finirci.
Magari va in pensione tra poco.
Ma speriamo veramente.
E se non va in pensione, comunque...
che in qualche modo...
Speriamo un po' per tutti, è meglio per tutti, è meglio per lui. Insomma, non l'hanno ancora arrestato, però boh, non so quanto va avanti così questa cosa. E niente, quindi insomma, grazie Santa Lucia per Lorenzetto. L'anno nuovo magari ce ne darà tanti altri. Magari anche per Natale avremo Lorenzetto, magari anche qua con noi in studio.
Quello sarebbe proprio... quello speriamo. No, secondo me Lorenzetto lo scrive l'articolo di Natale, i veri aneddoti del Natale, capito?
Ma che poi, perché questi articoli hanno tutti una coerenza interna del testo, che sembra che li abbia scritti lui proprio, cioè sono troppo simili su alcune cose, sempre il gusto.
Ma Lorenzetto che arriva con
romanziere,
ma sapevi che il Pandoro era la forma originale delle piramidi, poi hanno optato per il, così.
È un po' il, cioè, l'uomo di Voyager, Lorenzetto, un po', vabbè. E con questa nostalgia... Passate!
Yo girls, yo boys, siamo i DJs
e questa qui il volume passate.
E salutiamo tutti, è finita la puntata 34, che anche oltre a essere 35 meno 1 anche l'età di Jesus più 1. Volevo dirlo dall'inizio, io me la sono cioè dall'inizio che ci penso
e ci siamo arrivati.
Whatever.